Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Stasera vogliamo guardare alla lettera scritta da Giuda. Allora, nell'intestazione è scritto nella mia Bibbia Epistola dell'Apostolo Giuda. Non era un apostolo, ok? Solo per dire, ogni tanto trovi le soprattitoli che certamente non erano nella Bibbia, qualcuno, l'editore, ha messo dentro. Ma chi era Giuda? Qualcuno si ricorda chi era Giuda? Era fratellastro di Gesù, fratello in quanto Giuseppe non era papà biologico di Gesù, ma Maria la mamma, e Giuda era uno dei fratelli di Gesù insieme a questo Giacomo che menziona, ok? Che poi è diventato Giacomo, un capo della chiesa a Gerusalemme dopo la morte di qualche apostolo. E Giuda qui non menziona il fatto di essere un fratellastro di Gesù. È interessante. Perché come Cristo, Gesù non ha fratelli. Come uomo sì, ma non come Cristo. E quindi Giuda, parlando di Gesù come il Cristo, non si identifica come fratello di Gesù, ma come schiavo di Gesù. Allora, leggo. Giuda, in greco doulos, schiavo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono santificati in Dio Padre e custoditi in Gesù Cristo. Misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. E fermiamoci a pensare, questo è incredibile. Prima, ai chiamati. Io sono chiamato. Da dove a dove? Io sono chiamato dalle tenebre. Io oggi, e non solo oggi, questa settimana un bel po' di telefonate e un bel po' di lettere. Il peccato è brutto. Il peccato attraente, ma quando tu vedi dietro la maschera e tu parli con persone che stanno vivendo dietro la maschera, il peccato è brutto. Molto brutto. Il mondo presenta una bella maschera. Ma io ho a che fare con persone dove si vede dietro e quanta sofferenza, quanta cattiveria, quanta tristezza, quanto odio, è brutto il peccato. E io vivevo nelle tenebre, io ero, ricordate in Tito, e Tito che dice eravate odiosi, odiandovi a vicenda? Io sono cresciuto pieno di odio, avevo odio, era brutto, ma ero pieno di odio. Sono stato chiamato dalle tenebre in cui vivevo alla luce. E chiunque è in Cristo è chiamato e Dio chiama tuttora. Che sono santificati, non solo perdonati e salvati, ma anche santificati. Quindi non siamo... Ok, non c'è più colpo per te, ma continuo nel peccato. No, ci chiama a non vivere più nel peccato, alla santificazione in Dio Padre. E poi una parola che mi incoraggia tantissimo quando vedo me stesso, custoditi in Gesù Cristo. Custoditi in Gesù Cristo. Noi non siamo capaci a superare le difficoltà da soli. Sono il primo a dire questo. Non abbiamo in noi le capacità. Quanti problemi ci sono che sono troppo grandi per noi. A me piace, per modo di dire, guardare persone famose, o meglio dire, guardare persone che erano famosi. Ogni tanto faccio una ricerca su qualcuno che era famoso 50 anni fa, o quando ero bambino. E non dico faccio spesso, non faccio mica tutti i giorni, ma Probabilmente una volta alla settimana faccio questo. Mi viene in mente il nome di qualcuno che mi ricordavo da quando ero ragazzino. O anche, e vado a fare ricerche. La maggioranza sono morti e quelli non morti sono vecchiotti. Mi fa qualcosa. Persone che erano importanti, erano famosi, erano ricercati, erano al massimo della vita, tutti li cercavano. E adesso, se sono ancora in vita, sono messi male. Perché, scusami, ho 63 anni. Se parlo di quando avevo 18 anni, non so quanti anni sono 45 anni. Okay, se uno aveva 40 anni, 85, giusto? Giusto? E tanti non sono in vita ancora, ero 85 anni. Se avevano 60 anni, magari proprio in cima, avevano anni di successo, 60 anni più 40, 105, non sono in vita. Le donne in questo elenco, famose attrici, cantanti, eccetera, di epoca, che avevano sulla media 30 anni, 45, 75 anni, non sono più giovani e desiderabili. E tu vedi questo, e probabilmente negli anni ho visto decine e decine di queste persone facendo ricerche. E poi faccio ricerche anche di quelle prime del mio tempo, al tempo di quando mia mamma era giovane, che erano famosi. Lì la maggioranza sono tutti morti. Ma tu li vedi da vecchi, mi fa grande affetto, perché dico, Signore, umanamente sono anch'io su quella via. Fammi capire per non aggrapparmi a quello che perderò, però io non sono capace ad aggrapparmi a te. Non sono capace, sono troppo debole da restare salvato. E quindi questa parola, che sono santificati in Dio Padre e custoditi in Gesù Cristo, vi fa pensare a un altro brano dove c'è la parola custoditi? Vi ricordate un altro brano dove dice custoditi? Primo Pietro, capitolo 1, 3, 4 e 5. Troviamo brevemente. Primo Pietro, capitolo 1, 3, 4 e 5. Parliamo di custoditi. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per cosa? Per cosa? Per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio mediante la fede siete cosa? Custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. E a motivo di questo, voi gioite, anche se al presente per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove e va avanti. Quindi, tornando a Giuda, siamo custoditi in Gesù Cristo, custoditi. Io non sono capace a rimanere salvato. Sono troppo debole, ma sono e siamo custoditi, che bello. E poi la preghiera per loro, le epistole iniziano tutte con preghiere. Cosa prega per loro? Una vita facile, pochi problemi, un lavoro che paga di più. Cosa prega Giuda per loro? Misericordia. Perché non meritiamo il bene. Pace, pace con Dio, pace nel cuore e amore, vi siano moltiplicati. Amatissimi, qui è scritto carissimi, io tradurrei amatissimi. Avendo una grande premura di scrivervi circa la nostra comune salvezza, mi è stato necessario scrivervi per esortarvi a combattere strenuamente per la fede, che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. E lui va avanti, ma dobbiamo capire, la parola fede, ricordate, nella Bibbia ha due sensi principali. quello normale è sostantivo del verbo credere, ok? E il sostantivo è l'oggetto di io credo, ho la fede. Ma c'è un altro modo dove viene usato più volte, ed è quell'uso qui, non quel primo, ma un secondo uso. Cosa vuol dire la fede qui? La dottrina. La dottrina, la verità di Gesù Cristo, la salvezza in Cristo. Quindi, mi è stato necessario scrivervi per esortarvi a combattere strenuamente per la fede, per la verità che riguarda Cristo. Che è stata questa verità che riguarda la salvezza in Cristo, che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Cioè, una volta per sempre, cosa vuol dire quello? È la verità, non cambia. Una volta data, non cambia per tutto il resto della vita sulla terra. Finché Dio non giudica il mondo, quello è la salvezza, non c'è altra via, non c'è altra salvezza. È stata trasmessa ai santi una volta per sempre. E cosa è necessario in questo versetto? Cosa è necessario? Devi scrivervi per esortarci a fare cosa? Come? Combattere strenuamente per la verità. Allora, non so di voi, ma non è facile essere presa con la propria vita? Per cosa vivi? Oh, io devo cercare di farcela, devo lavorare, devo pensare ai miei figli, devo organizzarmi, devo cercare di finire di pagare la casa, devo aiutare i miei figli a crescere e a trovare lavoro, devo curarmi. Non è facile vivere pensando a noi stessi? Che vita sprecata! Invece dice, devo esertarvi a fare cosa? Combattere strenuamente per la fede. La verità, combattere duramente per proclamare, per difendere, per divulgare, per far conoscere la fede. Allora, scusate, un esempio. Noi mettiamo i sermoni in YouTube e anche sul sito, ma i sermoni non è che passano automaticamente da essere nella videocamera a YouTube, bisogna fare un po' di lavoro. Qualche ora di lavoro. Quindi, combattere per mettere la verità a disposizione ad altri richiede impegno. Dietro le quinte, ma un impegno. E quindi chi sta dedicandosi a quello, o correggendo un sermone, o quello che serve, sta combattendo per la verità. Quindi, combattere non è solo stare in piazza e predicare. Richiede tutto quello che serve per mettere la verità davanti. E io so, per esempio, io faccio parte di un'equipe, faccio parte di una squadra, di una chiesa, dove tanti hanno un ruolo diverso. Chi monta le luci, le videocamere e i microfoni? Chi fa questo? Chi può fare i video? Chi lo mette su internet? È un insieme di cose. Chi mette su le sedie che io posso prepararmi meglio? E combattere per comunicare, divulgare e difendere la verità, perché la verità viene attaccata a destra e a sinistra. Abbiamo visto 2 settimane fa circa falsi insegnanti, primo Timoteo capitolo 6, i primi versetti, falsi insegnanti. E come si combatte la falsità? Con quale arma? Con quale arma si combatte la falsità, Manuel? Come si combatte una menzogna con che cosa? Con la verità. La verità. Ma scusate, non solo insegnanti falsi, ma anche pensieri falsi. Noi abbiamo pensieri falsi e si combattono i pensieri falsi confrontando i pensieri. E c'è una tendenza di non voler valutare. Non voglio, non voglio, non voglio, perché voglio andare avanti. Ma se stai andando avanti nella direzione sbagliata, quindi dobbiamo esortarci a vicenda di combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre, che non c'è altra salvezza se non solo. Non c'è nome sotto il cielo, cos'è 4:10 di Atti? Non c'è altro nome sotto il cielo per mezzo del quale gli uomini possono essere salvati. E poi lui parla di un pericolo che avevano, che abbiamo anche oggi. Versetto 4. Si sono infatti infiltrati certi uomini che sono stati da tempo designati per questa condanna. Che terribile essere condannati da Dio. Empi che mutano in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano l'unico padrone, Dio e Signore nostro Gesù Cristo. Allora, negano Dio come padrone e il Signore Gesù Cristo, non sempre un negare chiara. Se uno presenta una salvezza parzialmente per opere, stanno negando Gesù Cristo come l'unica via. Lui è una parte della via, ma la via non è solo Gesù, quello è negare Gesù. Se uno innalza un altro mediatore, quello è negare Gesù come unico mediatore. Se uno dice che il giudizio non è così severo, quello è negare Dio che dichiara che è così severo. Ci sono tanti, non è negare completamente, può essere un negare in modo subdolo. E c'è, questi uomini falsi sono infiltrati. Quindi non sono all'esterno della Chiesa. Non parlando solo della chiesa locale, ma la chiesa più in grande, non sono all'esterno, sono dentro, spacciandosi come uomini di Dio. E questo è il motivo per cui bisogna combattere esternamente, ma c'è la condanna di loro. Sono stati da tempo designati per questa condanna. E poi 5, ora voglio ricordare a voi che già conoscete tutto questo. Che il Signore, dopo aver salvato il suo popolo dal paese di Egitto, in seguito fece apparire quelli che non credettero. Questo è tremendo. Quelli che sono usciti dall'Egitto. Quanti di loro hanno passato il Mar Rosso quando Dio lo ha aperto? Quanti? Dicono 3 milioni di persone circa, forse erano usciti. Quanti sono passati? Tutti. Quanti hanno avuto manna? Tutti. Quanto hanno visto la colonna di fuoco di notte e di nuvola di giorno? Tutti. Quanto hanno bevuto dall'acqua, dalla roccia? Tutti, ma tanti. Dovevano morire perché non erano veramente salvati. Egli, Dio, ha pure rinchiuso. Ok, quindi versetto 5 parla di un giudizio. Parla di un giudizio. Poi 6. Egli ha pure rinchiuso nelle tenebre con catene eterne per il giudizio del gran giorno gli angeli che non conservarono il loro primiero stato, ma che lasciarono la loro propria dimora. Ok? Questo è il secondo esempio di un giudizio. Quando dice la frase catene eterne, vuol dire che non c'è scampo. Non sono catene che durano un po' e poi uno riesce a spaccarli e a staccare. No, sono catene eterne. Non c'è scampo. Punto e basta. Questi erano angeli che non conservarono il loro primiero stato e sono tenuti per che cosa? Per che cosa sono tenuti? Per il giudizio del gran giorno, di cui leggiamo in Atti 20. Quando Gesù si siederà sul trono bianco per giudicare tutti. Proprio, terzo esempio, 7, proprio come Sodoma e Gomorra e le città vicine, che nello stesso modo di costoro si erano abbandonate alla fornicazione ed erano andate dietro all'altra carne, sono state poste davanti come esempio, subendo la pena del fuoco eterno. Prima abbiamo letto di catene eterne, qui leggiamo di fuoco eterno, che non si spegne mai, Gesù dice in Marco, un fuoco che non si spegne mai. E sono stati messi davanti come esempio, un esempio per noi. Noi possiamo guardare e dire che terribile, lì cosa ha fatto Dio? Non lo fa più, ma cosa ha fatto a Sodoma e Gomorra? Cosa è caduto su di loro? Pioveva che cosa? Fuoco e zolfo, che era vero, ma era anche un simbolo per il giudizio finale, il lago di zolfo e fuoco. Cioè è veramente successo, però era anche un per farci capire cosa succederà a tutti quelli che non hanno Cristo. Fuoco eterno. Ciò nonostante questi esempi, allo stesso modo anche questi sognatori, adesso sta parlando di nuovo a di quelli di versetto 4, certi uomini, no? Che mutano in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano l'unico Dio e padrone, il Signore nostro Gesù Cristo, questi sognatori contaminano la carne, respingono l'autorità e parlano male delle dignità. Questi uomini non hanno timore di Dio. Questi sognatori sognano cose che non avverranno. Sognano che non saranno condannati. Ma è uno sogno campato in aria. Respingono l'autorità e parlano male delle dignità. E scusate, oggi siamo pieni di questo nella società. Non c'è più timore di Dio. Ma la domanda è questa. Ho timore di Dio io? Ci vuole poco vedere qualcosa di estremo, e ci sono tante cose di estremi nella società. Guarda quella gente, non ha più timore di Dio. Io ho timore di Dio? Ho parlato con un uomo ieri sera. E questo uomo mi disse: va bene, io posso inginocchiarmi davanti a Dio e chiedere perdono, ma ci sono persone che io non perdonerò mai. Mi hanno fatto troppo male, non li perdonerò. Ho detto: tu vai all'inferno. Perché se tu dici che non riesci a perdonare, tu non capisci la tua colpa davanti a Dio. E non ti dico io, Gesù Cristo ti dichiara, tu non sarai perdonato. È la verità. È la verità. Allora, è facile vedere qualche personaggio che proprio disprezza Dio pubblicamente. Guarda qui, non ha timore di Dio. Io mi chiedo, se mi arrabbio con mia moglie, se rifiuto di perdonare qualcuno che mi dà problemi, se mi lamento, se ho il muso, se ho concupiscenza, se non tratto alle cose materiali, ho timore di Dio. Ho timore di Dio io? E la risposta è no. Quindi dobbiamo stare attenti e non puntare il dito. Dobbiamo esaminare noi stessi. E lui, parlando di questi che non hanno timore di Dio e parlano male delle dignità, dice in versetto 9, invece l'arcangelo Michele, quando in contesa col diavolo disputava intorno al corpo di Mosè, non osò lasciargli incontro un giudizio oltraggioso, ma disse: ti scrive il Signore. Allora, chi è questo arcangelo? E l'arcangelo, dettagli la Bibbia non ci dà, ma ci fa capire questo. C'è una gerarchia di angeli, ok? Non capisco tutto, ma si sa che c'è una certa gerarchia. Certi angeli hanno un ruolo più importante, sono più vicini a Dio, hanno un incarico più importante e l'arcangelo è il più importante. Eppure l'angelo più importante dice: no, il giudizio appartiene a Dio. Ma costoro, di nuovo parlando di questi uomini falsi, versetto 10, costoro parlano male di tutte le cose che non conoscono. Tutte le cose invece, come animali irragionevoli, conoscono naturalmente, diventano per essi motivo di rovina. Cioè questi uomini si vantano di essere maestri, ma non capiscono. Non capiscono e parlano male, parlano male di cose che non conoscono, condannano, sono pronti a condannare. Allora, signori, io sono pronto a condannare? nell'insegnamento da primo Timoteo 6 abbiamo visto una caratteristica di falsi insegnanti a volte che stanno lì a puntare il dito. Questi fanno parte di questo e quelli fanno ancora di quello, no? E non stanno predicando Cristo, stanno puntando dita. Invece di concentrarsi su innalzare Cristo e vedere i propri peccati, e questo storo parla di male di tutte le cose che non conoscono, tutte le cose invece che come animali irragionevoli conoscono naturalmente le cose della carne, diventano per essere motivi di rovina, seguono la carne. Guai a loro, perché si sono incamminati per la via di Caino, e per lucro si sono buttati nella perversione di Balaam, e sono periti nella ribellione di Core. E lui sta elencando uomini della Bibbia che hanno subito una condanna da parte di Dio per varie categorie di peccati. Ha detto loro, se questi uomini falsi seguono quelli che sono stati condannati da Dio, e poi dice, e sono in mezzo a voi, versetto 12, costoro sono macchie nelle vostre agapi. Sono a tavola con voi, senza timore, pascendo se stessi. Essi sono nuvole senza acqua, sospinte qua e là dai venti, alberi d'autunno senza frutti, doppiamente morti, sradicati, onde furiose del mare che vomitano la schiuma delle loro brutture, stelle erranti a cui è riservata la caligine delle tenebre in eterno. Mi fermo. Sta elencando cose che promettono e non danno. Quindi, nuvole senza acqua, serve pioggia, arriva una nuvola e non dà pioggia, passa. Poi dice, sono spinti qua là dai venti, sì, ma non danno pioggia. Alberi d'autunno senza frutti. Ah, un albero, abbiamo bisogno, ma non c'è frutto. È un albero da frutto senza frutto. Va vuota, doppiamente morti, sradicati, quindi non produrranno mai frutto. Poi, 13, onde furiose del mare che vomitano la schiuma delle loro brutture, cioè onde avrebbero potenza, invece di portare, aiutare, vomitano schiuma sulla spiaggia, una schiuma sporca. Stelle erranti, ok? Le stelle nelle costellazioni erano usate per cosa? Navigazione, ci guidano, ok, ecco dove andare, guardando le stelle. Queste sono stelle che non seguono dove dovrebbero. Dovrebbero essere luci che mostrano la via, che ci indicano Dio. Questi uomini parlano di Dio, ma sono stelle erranti. E quale fine c'è per questi uomini? A cui è riservata la caligine delle tenebre in eterno. Ricordate che abbiamo già visto catene eterne? Abbiamo visto il fuoco eterno? E qui parlo della caligine delle tenebre in eterno. Quanto dura la punizione? È la terza volta che ne parla. Quanto dura la punizione? Che importa la vita che hai qua? Che importa i problemi che hai qua? Che importa i piaceri che hai qua? Stai vivendo per l'eternità? E poi la condanna continua, 14. Ebbene, per loro, per questi uomini falsi, profetizzò anche Enoch, il settimo d'Adamo, dicendo, ecco, il Signore viene con le sue sante miriadi, il Signore Gesù Cristo, per fare giudizio contro tutti e per convincere tutti gli empi tra di loro di tutte le loro opere di impietà che hanno commesso impiamente e di tutte le parole offensive che gli empi peccatori hanno proferito contro di lui. Gesù Cristo viene per giudicare e non ci sarà scampo. Cosa leggiamo in Apocalisse 6 del ritorno di Gesù Cristo? Quando Gesù arriva e lì, dice lì alla fine di Apocalisse 6, sta arrivando Gesù Cristo, e leggo versetto 14, capitolo 6 di Apocalisse 14, 17. Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, ed ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo. Allora i re della terra, e i grandi, e i ricchi, e i capitani, e i potenti, e ogni schiavo, e ogni uomo libero, si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti, e dicevano ai monti e alle rocce, cadeteci addosso, nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira, e chi può resistere? I più grandi e più piccoli e tutti di mezzo. Non c'è persona, tu, io, ognuno di noi conosciamo delle persone prepotenti di cui altri hanno timore. E quel giorno non ci sarà scampo, non ci sarà scampo. E quindi Gesù Cristo in Giuda, capitolo 1, versetto 14-15, parla di quando Gesù verrà per fare giudizio contro tutti e per convincere tutti gli empi tra di loro di tutte le loro opere di impietà che hanno commesso impiamente e di tutte le parole offensive che gli empi peccatori hanno proferito contro di lui, e Gesù giudicherà. In quel giorno non ci sarà misericordia, non ci sarà compassione, non ci sarà perdono, non ci sarà speranza. La porta sarà chiusa. In Luca 13, quando arriva il padrone e chiude la porta, allora voi di fuori inizierete a bussare disperatamente, ma la porta non sarà aperta. E poi di nuovo parla di loro, versetto 16, costoro sono mormoratori, scontenti, e mi fermo lì. Tu sei un mormoratore? Tu mormori della vita, dei problemi, delle ingiustizie, delle prove, delle persone che ti creano problemi? Tu mormori? Seconda parola, scontenti. Sono mormoratori, sono scontenti. Tu sei scontento? Scontento con la vita che hai, scontento con le prove, scontento con le ingiustizie che devi subire, scontento con il tuo lavoro pesante, scontento con persone nella tua vita. Sei scontento? Perché se tu sei scontento, tu sei elencato con questo gruppo. E finché c'è tempo, hai di ravvederti. E dire, Signore, perdonami, io non merito nessun bene e mi hai ricolmato di beni e di promesse meravigliosi, non posso essere scontento. Costoro sono mormoratori, scontenti, che camminano secondo le loro passioni, vogliono soddisfare la carne, per di più la loro bocca proferisce cose oltremodo gonfie e adulano le persone per l'utilità proprio. In vari brani, tipo in Giovanni, parla: voi non potete ricevere la gloria di Dio perché cercate gloria gli uni dagli altri, accettate gloria gli uni dagli altri. Ci ama, amiamo la gloria, approvazioni, essere notati, essere apprezzati, essere visti bene, bravi, belli, buoni. Adulano le persone per l'utilità propria. E nel mondo è facile trovare chi ti innalza perché così è una cosa reciproca. Io innalzo mio cantante preferito, mio politico preferito, mio quello che è preferito, perché innalzando lui, io mi sto innalzando con lui. La mia squadra, quello che sia. La loro bocca proferisce cose oltremodo gonfie. Perché così dice... Cos'è? Secondo Corinzi 4:7, cosa hai che non hai ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se non l'avessi ricevuto? E quando mi vanto di qualche capacità che ho ricevuto da Dio, quello che sia, sono cose oltremodo gonfie, perché non ho nulla che non ho ricevuto. Non ho nulla. Qualunque cosa che sia, capacità, intelligenza, bravura, bellezza, intelligenza, guadagno, nulla che non ho ricevuto. doni spirituali. Non innalziamo noi stessi o gli altri, innalziamo Gesù Cristo. E poi Giuda cambia discorso e non parla più di loro, ma parla ai credenti e dice, versetto 17, un grande cambiamento di tono. Ma voi, amatissimi, questa è la parola giusta, amatissimi, ricordatevi delle parole che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto. Essi vi dicevano che nell'ultimo tempo vi saranno degli schernitori che chiameranno secondo le loro empie passioni. Costoro sono quelli che si separano, gente sensuale che non ha lo spirito. E anche qui, quanti, non è che possiamo dare un numero, con tante ricerche potremo, quanti avvertimenti ci sono di come saranno? Tantissimi. Gesù, mi ricordo in Giovanni 15, fra un posto, ci avvertiva, il mondo vi odierà. In Matteo 5, quando parlano male di voi, quando mentiscono contro di voi per nome mio, cioè ripetutamente Gesù e poi gli apostoli che lui ha insegnato ci avvertono delle prove. Cos'è quello? Scusate, cos'è quello? Cos'è quando devi passare una prova e uno che ti ama tanto ti prepara per quello che affronterai? Quello è amore, quello è cura. Essi, gli apostoli, ricordatevi delle parole che gli apostoli del Signore, Gesù aveva dato la sua parola a loro per dare da dare a noi, hanno predetto, essi vi dicevano che nell'ultimo tempo in cui ci troviamo adesso, vi saranno degli schernitori che cammineranno secondo le loro empie passioni. Grazie, oh Signore, che non ci lasci qui ad essere sconvolti perché cose che non aspettavamo, tu ci dici chiaramente. Costoro sono quelli che si separano. Quello mi ricorda 1 Giovanni, cos'è 2,19. Erano in mezzo a voi, ma non erano dei vostri, si separano. Gente sensuale che non ha lo spirito. E di nuovo, ma voi amatissimi, ma voi carissimi, stessa frase di versetto 17, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando nello Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. E dobbiamo fermarci, questo è meraviglioso. Prima di tutto, quanto mi incoraggia che io sono parte di quelli che sono amatissimi. Amatissimi da Dio. Il comandamento in versetto 20, edificando voi stessi. Vi fa pensare a un altro brano? Edificando voi stessi. Cosa, qui altro brano, simile. Quello che, okay, Colossesi 3, 16 e 17, io sto quello va bene, sto pensando anche ad Efesini 4, parlando che i pastori e dottori fanno perfezionamento dei santi, l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, giungendo alla unità della fede, alla conoscenza dei figli di Dio, andando giù, seguendo, questo 15, Efesini 4, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa, in colui che è il capo, cioè Cristo, da quale tutto il corpo ben connesso è unito insieme mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore della misura, nella misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Il corpo non è che ognuno cresce per conto suo, ma quando siamo legati insieme, ognuno dando di quello che ha ricevuto, cresciamo la crescita di se stesso. E questo qui dice, edificando voi stessi. Stessa cosa. Come? Sulla vostra santissima fede, qual è la base di tutto? Fede in Gesù Cristo. Primo Corinzi 3, c'è un fondamento solo, Gesù Cristo. Come uno edifica sarà giudicato, ma c'è un fondamento solo. Edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando nello Spirito Santo. Cosa vuol dire quello? Abbiamo visto altre volte. Pregando secondo le verità che lo Spirito Santo ci dà nella Bibbia. Le nostre preghiere non devono essere quello che mi viene in mente. Devono essere preghiere guidate dalla verità di Dio. Devo pregare le cose che Dio mi insegna. Allora sto pregando nello Spirito. E poi, di nuovo, un verbo che parla di fare gli uni con gli altri, conservatevi nell'amore di Dio. Aspettando la misericordia, che bello, del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. E c'è un altro brano che vi va a pensare alla parola aspettandovi. O aspettando. Ok, ci sono vari. Sto pensando io, secondo Pietro 3. Poiché dunque, 3:11. Poiché dunque tutte queste cose, il mondo intorno a noi, devono essere distrutte, come non dovreste voi essere persone di santa condotta e di pietà mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio. E poi, a motivo del quale i cieli infuocati si isolveranno, gli elementi consumati dal calore si fonderanno, ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando ancora queste cose, fate di tutto per essere trovati da Lui immacolati ed irreprensibili in pace, tornando di nuovo a Giuda. Conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Cioè stiamo aspettando non un piccolo cosina, stiamo aspettando la misericordia per la vita eterna. E in 1 Timoteo 2, quando dice mi è riservato, scusami, ecco, per il resto mi è riservato la corona di giustizia per il Signore, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Amare l'apparizione di Cristo vuol dire aspettarlo. Questo è un tema che si ripete. E poi un altro comandamento per noi mentre aspettiamo. 22. Abbiate compassione degli uni, usando discernimento, ma salvate gli altri con timore, strappandoli dal fuoco, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Guardiamo questi due versetti. Allora, lui descrive, ci sono due gruppi. Voi dovete cercare di accogliere quanti possibile per la salvezza, ma ci sono due gruppi. Abbiate compassione degli uni, usando discernimento. Ci sono quelli non credenti che non sono un grave pericolo. Bisogna avere discernimento però, ma di quelli hai compassione. Ma salvate gli altri con timore, strappandoli dal fuoco, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Ci sono peccatori che possono esserci un grande pericolo, perché i loro peccati attirano anche noi. E quindi quelli dobbiamo salvare, proclamando l'Evangelo, eccetera, con timore, strappandoli dal fuoco. Se tu hai le braccia e tu devi strappare una braccia dal fuoco con le mani, come lo fai? Ma-da-da, con calma. Lo prendi e lo butti fuori. Prima lo metti l'acqua nella mano, nell'acqua fredda, e poi lo prendi, lo butti fuori, e poi di nuovo metti l'acqua. Cioè, tu non stai lì a tenere, lo strappi fuori, però con timore di non bruciarti tu. Addirittura dice, strappandoli dal fuoco, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Tu non devi avvicinarti al peccato, ma dai, come no, no, devi allontanarti. Allora, mille campi della vita. Divertimenti, quello che guardiamo, il vestire, il modo di parlare, battute. Quante volte è facile per un credente di avere l'odore del fuoco su di sé. Mi comporto, mi vesto, agisco, parlo in modo che non è proprio peccato, però ha quell'odore. E dice che odiando perfino la veste contaminata dalla carne, non la carne, ma solo il vestito contaminato. Dio ci chiama a essere santi come Dio è santo. E tanti credenti di nome, Dio sa, vogliono, se Cristo è qui, loro vogliono andare all'orlo di quello che sarebbe considerato, ma non è proprio peccato, ma non vogliono stare più vicini a Cristo, vogliono avvicinarsi più al mondo, credendo che possa soddisfare il cuore di più. E qui è il contrario. Odiando perfino la veste contaminata dalla carne e di evitare, io non voglio comportarmi, non voglio parlare, non voglio vestirmi, non voglio agire, non voglio divertirmi con qualunque cosa che assomigli al peccato, perché io voglio più di Cristo Gesù, perché quello non mi soddisfa il cuore, Cristo sì. Dobbiamo salvare le persone dai peccati. Con certi usiamo compassione, siamo più vicini, però con discernimento. Signori, comincia a tentarvi, ok, attenzione. Altri, no, io non posso neanche avvicinarmi, devo strapparli dal fuoco, però odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Ma io non ce la faccio, sono troppo debole. Grazie a Dio siamo custoditi, però... siamo custoditi in Gesù Cristo, ricordati lì in versetto 1, però alla fine lui ha iniziato parlando del fatto che siamo custoditi in Gesù Cristo e lui conclude ricordando che possiamo riposarci in Cristo. Leggo versetto 24, una preghiera e 25, grazie a Dio, addio. Ora a colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibile e con giubilo, all'unico Dio sapiente, nostro Salvatore, sia gloria e grandezza, dominio e potestà quando, da ora e per tutti i secoli. Amen. Grazie a Dio, Dio è capace a salvaguardarci da ogni caduta e farci comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con giubilo. Siamo deboli, ma siamo custoditi da un Dio capace. Quindi uno dice, non ce la faccio, non devi guardare a te stesso. Signore, salvami tu. Dobbiamo combattere strenuamente per la fede una volta trasmesso ai santi, però Dio ci porta avanti una preghiera a Lui, la gloria, la grandezza, dominio e potenza. A chi? A colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibile con giubilo. Non è uguale, ma mi ricordo in Efesini 1, cos'è? 3 e 4, che dice una cosa simile, che dice: benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allora che in Lui, in Cristo, ci ha letti prima della fondazione del mondo. Perché? Affinché fossimo santi ed irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Grazie a Dio. Quindi io voglio ringraziare Dio per la salvezza e voglio vivere come Dio ci insegna qui. Non voglio, pregate per me, io prego per voi, non voglio essere un mormoratore, non voglio essere scontento e non voglio camminare secondo le passioni della carne. Voglio essere umile, accettando quello che Dio mi manda, perché non merito nulla di meglio e non merito il bene che mi dà. E voglio combattere strenuamente per la verità di Dio. E voglio che questa sia la mia vita e la vostra se siete in Cristo. Grazie a Dio che siamo custoditi in Gesù Cristo. Preghiamo. Padre, ti ringrazio ti rilodo per chi sei e ti ringrazio per chi siamo per te, per grazia, non per merito, solo esclusivamente per grazia siamo il tuo popolo prezioso, amato e onorato. E questo è grazia. O Padre, scuotaci, svegliaci a riconoscere la realtà della vita, dell'eternità, affinché possiamo vivere per quello che è vero, quello che conta. Ti prego, aiutaci a vedere i pericoli intorno, aiutaci a impegnarci a strappare altri dalle tenebre, avendo compassione con certi e con grandi timori strappando altri dal fuoco, non volendo contaminarci minimamente in qualunque modo. E tu sai che purtroppo abbiamo peccato spesso, non avendo mica cura di non contaminarci, ma contaminandoci molto. Oh Padre, questo è grave. Vogliamo essere un popolo che aspetta, aspetta, desidera il ritorno di Cristo, la misericordia che sarà rivelata dandoci la vita eterna, conservati nel tuo amore. Vogliamo impegnarci, edificarci l'uno e gli altri nella nostra santissima fede. Vogliamo pregare secondo quello che lo Spirito ci insegna nella Bibbia. Io ti ringrazio per questa epistola ricchissima. Ti ringrazio che possiamo stare qui e chiamarti Padre, ed è per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nel suo nome ti preghiamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.